Vi dicevo, siamo alla fine dell'anno liturgico. La nostra celebrazione di domani pomeriggio sarà già vigiliare, sarà già della prima domenica d'Avvento, sarà già del nuovo anno liturgico. Questo Vangelo di Luca, siamo al capitolo 21, i versetti 29 e 33, beh, ci dice una verità che purtroppo spiazza tutti noi. Andiamola a vedere da vicino. Peraltro il testo non ci è nuovo. Lo abbiamo già meditato nelle sue linee fondamentali, quasi con le stesse parole, in Marco 2 domeniche fa. C'è la parabola del fico, qui Luca allarga il discorso, scrive a gente che non è del mondo ebraico, è del vicino Oriente, ecco che allora non ci mette solo la pianta di fico, ma tutti gli alberi. Osservate. Quando già germogliano, capite voi stessi guardandoli che ormai l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. Cosa vuol dire? Fino a ieri, ieri anche solo 50 anni fa e forse meno, questa era una di quelle pagine che richiamava al terrore della fine dei tempi, al prepararci per la nostra fine, al vigilare. Qui c'è molto di più. Il racconto in sé vuol dire questo. Quando vivrete tribolazioni, sappiate che Cristo Gesù le vive con voi e che possono diventare strade di bene, di maturazione, di maturità umana e spirituale, addirittura di rinnovamento, mi direte. Presto da dire, difficile da vivere, vero, fino a un certo punto però. Facciamo l'esempio di oggi. È di ieri sera e di oggi che sta uscendo una nuova variante grave del virus. Questa volta non è più originaria dell'India, è originaria dell'Africa del Sud. È grave per almeno due ragioni. La prima che è più contagiosa e per forza. Il virus è una bestia, non è vero che è una bestia, perché è una parte di essere vivente. Per vivere deve entrare in una struttura già vivente. Comunque è una brutta bestia, per cui più passa da persona a persona e più si evolve, più varia. Questa variante è certamente più contagiosa, forse. È meno letale, cioè porta meno alla morte, però sappiamo bene come prendere il virus non sia niente di piacevole. C'è una percentuale che i competenti riconoscono di un 30%, per cui anche tra le persone che guariscono c'è un 30% di persone che si porta degli strascichi dolorosissimi e continui, la perdita del gusto, la fiacchezza, eccetera. Se mettiamo tutto questo nel contesto dello scontro fortissimo che c'è tra pro-vax e no-vax, ci accorgiamo che stiamo vivendo un momento che è ulteriormente drammatico. È drammatico perché non abbiamo ancora vinto il virus. I più avveduti tra i competenti ci hanno sempre detto che ci vorrà un minimo di 3 anni e forse più. Non siamo neanche alla fine del secondo, quindi possiamo immaginarlo. Ma c'è di peggio. C'è che finora abbiamo creduto che il problema toccasse solo noi occidentali, noi mondo, direi del nord del mondo. È partito dalla Cina, ha toccato un po' l'India, tanto noi dell'India non sappiamo nulla, per cui il vero status dei contagi e dei morti in India soprattutto, neanche in Cina, anzi in Cina ancora meno. Poi è arrivato in Europa, c'è la Germania che prima sembrava la migliore delle nazioni dell'Occidente, adesso è in una situazione drammatica. C'è l'Austria che è arrivata non solo a realizzare il lockdown totale e sperano che il lockdown di queste settimane permetta una riapertura per Natale, ma sono arrivati addirittura a decretare l'obbligatorietà per tutti del vaccino, e che Dio gliela mandi buona. E poi ci siamo noi. Qual è la caratteristica fondamentale? Che cosa sono queste piante che germogliano? Ci vogliono dire cose che a noi non piacciono. Non siamo padroni della nostra storia. Di più, siamo chiamati a vivere la pazienza nella incertezza. Persino i vaccinati, vi ripeto, la coppia che domenica era tra noi aveva già fatto il secondo vaccino ed era in attesa della terza dose. Persino i vaccinati possono essere di nuovo colpiti. Che cos'è questo fiorire degli alberi? È una adesione alla realtà che cerchiamo di evitare. Ci siamo sentiti forti come dei titani, ci siamo sentiti padroni della nostra storia. Le nuove generazioni non concepiscono in buona parte la fatica del vivere. Di più, ci sono dei deboli tra di noi che sono le vere vittime, e ci sono chi cerca escamotage varie per uscirne. Cosa vuol dire che il regno di Dio è vicino? Il regno di Dio non è un castigo. Vi ricordate quando ci è stato detto dalla persona più autorevole nella Chiesa che il virus non è un castigo di Dio? Certo però che il virus chiama ad atteggiamenti nuovi, a comportamenti che non conosciamo più. Non abbiamo più il senso del faticare. La vita è dura. I nostri vecchi lo sapevano bene, erano passati attraverso situazioni che noi non possiamo neppure immaginare. Quando sentiamo dire che questa è una guerra, dobbiamo stare molto attenti. Non abbiamo idea di che cosa sia stata la guerra. Io meno di voi, anche se sono insieme a Piero tra i meno giovani, tra i presenti, però ho sentito raccontare qualcosa. E adesso da adulto capisco che no. Qual è la venuta del Signore in tutto questo? Tanto l'educarci alla verità della nostra piccolezza. Secondo, educarci alla pazienza nel resistere. Vi ricordate che la pazienza è la virtù dei forti. Terzo, vivere la speranza in Cristo. E voi ricordate che la speranza è quella virtù teologale che inizia quando finiscono tutti i ragionevoli motivi umani di previsione positiva. Veramente siamo chiamati a lottare, siamo chiamati a sfuggire il virus, siamo chiamati ad accettare che un piccolo essere esterno che neanche si vede ci condizioni. Chi di noi sa come sarà il Natale? Forse, perché no, finché non sono partito, non ci credo. Dopo 3 biglietti aerei fatti e non utilizzati, forse lunedì parto per la Sicilia. Tutto questo cosa ci dice? Ci dice che la fedeltà di Dio non ci abbandona. Cieli e terra passeranno, ma le mie parole non passeranno mai. La fedeltà di Dio, vedete come è una fede rinnovata, non è più una fede che ti ingiunge alla paura, dobbiamo vigilare perché sennò andiamo all'inferno. Adesso esagero un po', ma era questa la mentalità di chi ci ha preceduto. No, siamo chiamati a credere che Dio è fedele, il suo regno viene qui, ora, certo chiedendoci conversione, ma dov'è la novità? Tutta la storia della salvezza è un invito di Dio a cambiare mentalità secondo il suo disegno di amore. Che lo Spirito Santo questo renda reale per me e per voi.